Allora, prima di cominciare, ecco, io vi spiego un po' il piano di lavoro di Omis. A differenza di tutte le altre volte, oggi farei una lezione, nel senso che il tema della carità, veramente, con il tema della carità andiamo a toccare il centro, non solo del cristianesimo, ma di Dio, visto che Dio è carità, Dio è amore. Dove capite che un tema del genere noi possiamo soltanto balbettare qualcosa. Diventerebbe presuntuoso pensare di fare una conferenza sull'amore, sulla carità, è assurdo. Allora io ci ho pensato parecchio, ve lo assicuro, di come affrontare questo tema e ho pensato che il tema migliore, la cosa migliore era partire dalla scrittura, da un passo del Vangelo e commentarlo. E allora cosa facciamo? Vi ho messo i testi su cui ci fermiamo, ve li ho messi sul foglio, in fondo sono alcuni versetti del capitolo 6 di Luca e poi nel pomeriggio vorrei affrontare una parabola di Matteo che esplicita quello che diciamo il mattino, cioè la questione del perdono. Quindi al mattino il dono dell'amore, perché non dimentichiamo che l'amore è una virtù, quindi è un dono che Dio ci fa. La carità è la terza virtù teologale, quindi è il dono che Dio ci dà. Nel pomeriggio affronteremo l'iperdono, detto perdono. È il dono per eccellenza, il perdono. Però prima di tutto questo farei un cappello introduttivo. Bisogna fare un po' di teologia, eh? Allora, vi chiedo proprio pazienza e un po' di attenzione. Noi crediamo in un solo Dio. Io credo in un solo Dio. Io credo in un solo Dio. Padre, che si comunica attraverso attraverso il figlio si comunica nello Noi crediamo in un Dio Trinità. Prima cosa importante. È fondamentale che Dio sia trinitario. Perché? Perché se non fosse Trinità, il nostro Dio non potrebbe essere amore. Cioè, ciò che salva Dio come amore è il fatto che sia trinitario, siano tre. Perché l'amore che cos'è? L'amore è donarsi all'altro. Ora, se Dio fosse unico, ma nel senso di monolita, cioè senza possibilità di dono, non sarebbe amore, sarebbe la negazione dell'amore di per sé. Con buona pace del Dio ebraico, del Dio islamico, noi crediamo in un Dio trinitario, di conseguenza noi crediamo nel Dio amore. Quindi Dio è amore. Prima Giovanni 4, Dio è amore, questa è la grande rivelazione che Gesù ci ha portato. Dio è amore, cioè dono continuo. Cioè Dio Padre esiste in quanto Dio Padre perché esiste come dono continuo al Figlio. Il Figlio è Dio perché si dona in un continuo dono di amore al Padre. Questo amore è talmente sovrabbondante che viene vissuto nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, cioè, vedete che c'è nella Trinità un gioco di amore, di dono, ciascuno dona all'altro.
E proprio in questo donarsi all'altro reciprocamente sta la vita dell'amore. Sta la vita nel senso che sta l'amore di Dio, perché Dio appunto è amore in quanto si dona continuamente. È un gioco di donazione continua. Questo gioco di donazione continua all'uno all'altro prende un nome che io ve la lascio, ma potete anche dimenticarlo subito, tanto è cultura soltanto. Questo gioco continuo ad intra, cioè tra esogeno, scusate, endogeno, ad entro, cioè questo gioco tra le persone della Trinità si chiama pericorese. Pericorese non è la malattia, ma si chiama pericorese, ma veramente non c'entra nulla, no? La cosa che a noi interessa è che questo amore sovrabbondante, cioè questo amore continuo, questo gioco di donazione e di ricevimento, perché l'amore si dona ma anche si riceve, quindi Dio Padre si dona al Figlio, il Figlio lo riceve questo amore del Padre e lo ridona al Padre, questo amore passa allo Spirito Santo, lo Spirito Santo lo riceve ma lo dona al Padre, no? E questo gioco continuo di amore, che è la pericorese, quindi questo gioco di donazione endogena, la cosa grandiosa che abbiamo sempre saputo per la rivelazione del Nuovo Testamento è il fatto questa è la Trinità, che questo amore diventa anche esogeno, cioè ama fuori di sé e ama l'uomo. Ama l'uomo, questo amore passa all'uomo, creandolo. Facciamo un passo indietro. Dio Padre, prima persona della Trinità, in realtà noi sappiamo sempre dalla rivelazione, tutto quello che diciamo è perché lo sappiamo per la rivelazione, perché Gesù ce l'ha comunicato e lo troviamo nei Vangeli, e lo troviamo nella scrittura, nella riflessione di Paolo. Dio Padre in realtà non può che amare se stesso. Dio Padre, la Trinità non può che amare se stessa, ma dentro la Trinità Dio Padre ama il Figlio, ama soltanto il Figlio, può amare soltanto il Figlio, il Padre non ama noi direttamente, di conseguenza c'è bisogno, possiamo dire, che tra Dio Padre e l'uomo l'amore che del Padre che ama solo il Figlio, perché ama solo il Figlio? Perché ama il Figlio in quanto Figlio primogenito, in quanto filiazione assoluta. Noi siamo figli adottivi del Padre. Il Figlio primogenito del Padre è soltanto il Figlio. Il Figlio Gesù, Cristo Gesù. No, quindi Dio Padre, perché l'amore del Padre possa giungere a noi, deve passare necessariamente attraverso il Cristo. Infatti è il mediatore, il pontefice, il facitore di ponte. L'amore del Padre per giungere a noi passa attraverso il Figlio. Per questo era necessario che il Figlio si facesse carne, perché appunto il mediatore, perché Dio amasse la carne doveva farsi carne, perché giungesse a noi carne questo amore. Ecco perché passa attraverso il Figlio. È per questo che il Figlio Gesù è vero Dio e vero uomo. Primo concilio, Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. È necessario che Gesù fosse ed è vero Dio e vero uomo, perché altrimenti Dio non avrebbe potuto amare noi uomini, che siamo carne. Ha dovuto farsi carne. Quindi Gesù è vero Dio perché è Dio, altrimenti non ci passerebbe l'amore di Dio, non del Padre, ma è anche vero uomo perché comunica attraverso di noi. Ora vedremo, questa è solo una piccola introduzione, prendete quello che è. La cosa su cui io batterò molto oggi, sia al mattino che al pomeriggio, è una cosa importante. Come facciamo ad amare il Padre, Dio Padre? No, necessariamente passando dal Figlio, perché se il Figlio è mediatore dell'amore del Padre verso di noi, noi possiamo amare il Padre soltanto attraverso il Figlio. C'è un passo e tanto poi ci torniamo. Comunque è Giovanni che dice, cito a memoria, l'amore che Dio mi ha dato io lo comunico a voi, con lo stesso amore col quale il Padre mi ha amato, io amo voi. Vedete il passaggio del Padre al Figlio, necessariamente, perché il Padre ama soltanto il Figlio ama noi, quindi faccio le domande. Adesso la questione è, io come faccio a amare il Padre? Abbiamo detto attraverso il Figlio, ma qui entra qualcosa, a questo punto ci serve una citazione fondamentale, io vi chiedo di impararlo a memoria, è la prima Giovanni 4:11. È importante a volte nella vita cristiana imparare a memoria certi passi evangelici della scrittura, perché sono dei fari. Uno è già venuto, questo. Prima Giovanni 4:11 dice Giovanni, carissimi, se Dio ci ha amati, anche noi, se Dio ci ha amati, anche noi dobbiamo, occhio, non dice anche noi dobbiamo amare Lui, noi ci saremmo aspettati questi, se Dio ci ha amati, Dio Padre ci ha amato attraverso il Figlio, l'amore del Figlio passa attraverso di noi, ci porta all'amore del Padre, non dice, dato se Dio ci ha amato anche noi dobbiamo amarlo, ma dice dobbiamo amarci gli uni gli altri. Ragazzi, qui siamo al centro del cristianesimo e questa è la cosa strana del cristianesimo, che l'amore al Padre è vero che passa attraverso il Figlio, ma passa essenzialmente attraverso i fratelli, l'altro, l'uomo, il prossimo, chiamiamolo come vogliamo, l'altro, dobbiamo amarci gli uni gli altri, quindi come Dio ha amato noi, noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Ma non abbiamo detto che dobbiamo amare il Padre attraverso il Figlio? Benissimo, altro passo fondamentale, Matteo 25. Quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. E c'è più sicuro. Si ama Dio soltanto amando i fratelli, ma amando i fratelli si ama Cristo, e amando Cristo noi amiamo il Padre perché è il nostro intercessore, il nostro mediatore, il nostro pontefice, facitore di ponte. Io penso che questa cosa sia fondamentale, anche se un po' questa cosa non l'avrete sui fogli, ma lo schizzo è chiaro, no? Era una battuta. Adesso iniziamo la nostra lezione, però forte di tutto quello che abbiamo detto, perché ecco lo Spirito Santo che io non ho citato, ma è sottinteso, nel senso che tutto questo movimento di amore reciproco esogeno, cioè endogeno, cioè dentro la Trinità, ed esogeno, cioè fuori, ad extra, avviene nello Spirito Santo.
lo Spirito Santo è la, è il mediatore, possiamo dire, l'atmosfera in cui tutto questo avviene. Romani 5:5, altro passo fondamentale che dovremmo imparare, è proprio, dice proprio questo, eh? Siamo stati amati, l'amore del Padre attraverso Cristo passa a noi attraverso lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è stato riversato nei nostri cuori. Ma questa cosa la diremo. Bene, andiamo al nostro passo. Vi leggo i primi versetti. Ecco, Luca 6 è un passo fondamentale. Luca 6 è uno di quei capitoli che forse non basta una vita per approfondire. Siamo al centro, non soltanto del Vangelo di Luca, no? Ma siamo al centro del messaggio evangelico. È un passo che, se non lo leggiamo nello spirito, Paolo dice: le cose spirituali possono essere comprese soltanto da uomini spirituali. Gli uomini del mondo non possono capire le cose dello spirito. Ma non perché siano migliori gli uomini dello spirito, ma perché le cose dello spirito hanno corrispondenza soltanto negli uomini spirituali, altrimenti no. Quindi non possiamo pretendere che l'uomo del mondo, Paolo lo chiama uomo della carne, ma carne nel senso mondano, senza spirito, senza essere raggiunti da Cristo. Ecco, un passo del genere di Luca 6 fuori dal contesto dello spirito è follia. Infatti, ascoltiamo: ma a voi che ascoltate, dice Gesù, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male, a chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, a chi ti strappa il mantello non rifiutare la tunica, dà a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fate a loro. Allora, voi comprendete che l'uomo cristiano, perché Gesù si sta rivolgendo ai suoi, ma a voi che ascoltate, a voi che ascoltate, questi che stanno ascoltando, non è la totalità. Prima parlava a tutti, adesso parla ai suoi, cioè parla a noi, a me, cioè a me in quanto cristiano, ok? Cioè cristiano cosa vuol dire? Presume Luca, ma noi presumiamo che noi che ascoltiamo siamo stati raggiunti dal battesimo. Quindi cos'è il battesimo? Il battesimo è l'essere stati innestati in Cristo. Essere innestati in Cristo cosa vuol dire? Vuol dire vivere la vita di Cristo. Ora, vivere la vita di Cristo cosa vuol dire? Vuol dire vivere l'amore, perché Cristo chi è? Cristo è l'amore del Padre. Il battesimo allora non è altro che possibilità di essere inzuppati nell'amore del Padre. Quindi a noi battezzati ci viene detto: amate, fate del bene, benedite, ok. Allora io vi porto subito a vedere i verbi che sono importanti per quello che avete il testo proprio in mano. Amate i vostri nemici. I verbi sono: amate, fate del bene, benedite, pregate, offrite, non rifiutate, date, non chiedete, fate a loro. Sono tutti verbi all'imperativo. Ora, c'è una particolarità nel Vangelo, che quando incontriamo l'imperativo si suppone sempre un indicativo.
Cosa vuol dire? Che quando ci viene detto cosa fare o cosa dire, come comportarsi, quindi l'imperativo è qualcosa che obbliga in qualche modo, fate, fai. Cosa vuol dire che presuppone l'indicativo? Presuppone che ciò che ci viene chiesto ci è stato dato, ci è stato già donato, altrimenti non ci verrebbe chiesto. E questa è la grande novità del cristianesimo. L'amore, per definizione, non potrebbe comandare, perché sembra una contraddizione in termini che l'amore comandi. Noi possiamo dire che solo l'amore può comandare in realtà. Perché l'amore di Dio può comandare? Perché? Perché ciò che comanda è già stato dato, è stato donato. Amate i vostri nemici. Perché? Questo è il comando. Dove sta l'indicativo? Io sono stato amato. Amate i nemici perché io sono stato, perché voi siete stati amati quando eravate nemici. Ora l'amore che avete ricevuto adesso è questione di soltanto di ribaltarlo verso gli altri. Faccio un passo indietro. Quella particella iniziale, ma, cosa vuol dire? È importante perché ci dice che in realtà è come se Gesù supponesse che esistesse un'altra modalità di amore, e infatti esiste. Possiamo dire che nell'umano vivere esistono due tipi di amore. Un amore meramente umano, un amore meramente orizzontale, è l'amore del mondo, è l'amore che ci inabita, non brutto, non cattivo, fondamentale, quello che nell'antichità veniva chiamato amore, e viene chiamato anche oggi quell'amore umano, amore erotico. Non ha nulla a che fare con la sessualità, questo è di tradizione platonica. Amore erotico è l'amore che ama l'altro in quanto amabile, in quanto desiderabile. È l'amore che ci muove in realtà. È l'amore che dà perché ha ricevuto, quindi un amore di contraccambio, o un amore che presume, spera che l'altro ricambi, no? È un amore umano, è l'amore, diciamo, puramente umano. Amore erotico, amore dell'eros, necessario, fondamentale, ma che non basta. Il cristianesimo, Gesù, è venuto a insegnarci la possibilità di vivere un altro tipo di amore, ed è talmente nuovo questo tipo di amore nel Nuovo Testamento, cioè questo amore che Gesù non solo ci ha indicato possibile, ma ce l'ha portato. Occhio, questo nuovo tipo di amore, talmente nuovo che prima non c'era, o era folle soltanto pensarlo, viene chiamato con un termine in greco che è un neologismo, cioè non esisteva neanche la parola, è talmente nuovo che chi ha redatto il Vangelo ha dovuto inventare una parola nuova. Questa parola è agape, tradotta in latino con caritas, tradotta in italiano con carità. Allora noi comprendiamo che esistono due tipi di amore, un amore meramente umano e un amore oltre, che si chiama agape, carità. Ora questo tipo di carità è talmente nuovo cioè che non ce lo troviamo dentro, ma ci è stato soltanto donato. Ecco perché la carità è un dono che giunge dal trono. Vi ricordate l'altro passo fondamentale del Vangelo in cui Gesù dice, capitolo 13, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, cioè che amiate il vostro prossimo. Ma noi possiamo fare una domanda a Gesù: senti Gesù, ma in realtà il comandamento di amare il prossimo è tanto antico, lo troviamo addirittura nel terzo libro della Torah, del Pentateuco, nel libro del Levitico, capitolo 19, ci viene detto: ama il prossimo tu come te stesso. E tu ci dici di amare il prossimo come noi stessi, dove sta la novità? Perché dici che è nuovo? La novità sta proprio qui, per il fatto che l'amore con cui siamo chiamati a vivere, ad amare gli altri, ci viene donato. È qui che sta la novità. La novità è il fatto: amate gli altri, ama il prossimo tuo con l'amore che io ti do, con l'amore che hai ricevuto da me. Possiamo dire che l'amore di Levitico è un amore erotico: ama l'altro, il prossimo, ama il tuo prossimo, bellissimo comandamento, con quell'amore che tu hai dentro per natura, l'amore eros. Ma se avessimo tempo e andassimo a cercare qual è l'amore, che tipo di amore è quello, scopriremo subito una cosa: che il prossimo è molto particolare, e chi è della mia famiglia, chi è corregionale, cioè della mia stessa regione. Non sono chiamato, nel Levitico sempre, non sono chiamato ad amare assolutamente gli stranieri, quelli che erano fuori del popolo di Israele. Non ero chiamato ad amare i peccatori, non ero chiamato ad amare... C'era una categoria di persone da non amare. Quindi con l'amore erotico tu ami, dice il Levitico, quelli che sono amabili. La novità dell'amore di Gesù che mi comanda l'avete qui, versetto 27. Ma a voi che ascoltate, cioè a voi che siete stati raggiunti d'un amore altro, un amore divino, cioè soltanto quell'amore che era in seno alla Trinità, che adesso è passato a voi attraverso Cristo nello Spirito Santo, questo tipo di amore adesso vi permette anche di amare i nemici. E il nemico chi è? E tutti. Non c'è più distinzione di nulla. Chi ti ha fatto del male, chi ti ha odiato, lo straniero, il lontano, il ama e basta. Ecco, vedete dove sta la novità. Ecco, se mancasse questa novità, cioè il fatto che Dio ci ha amati per primo, come dice Giovanni, tutto quello che c'è in Luca 6 sarebbe soltanto moralismo. Ama il nemico, benedite coloro che vi fanno del male, pregate per coloro che vi trattano male, offri l'altra guancia, non rifiutare le cose che sono tue agli altri, no? Sì, grazie, ma belle cose, ma tanto non riesco. Non è moralismo. Agostino dice quella bellissima frase, altra frase da scolpire dentro il nostro cuore, troviamo nelle confessioni: Signore, donami ciò che mi comandi e poi comandami ciò che vuoi. non abbiamo più scuse. Il cristiano non ha più scuse. Che non si dica più nel cristianesimo: ma io non sono capace, perché non è più una tua capacità amare. Tu diventi strumento in prestito, tu sei soltanto il canale di una grazia che arriva dal trono. Dio si serve di te per amare gli altri. Abbiamo visto che Dio Padre ha un sogno, che gli uomini siano raggiunti dal suo amore per essere santi, cioè che vincano il loro egoismo. Ma Dio non può amare gli uomini direttamente, ha bisogno, infatti ha avuto bisogno di farsi uomo per amare gli uomini. Ma noi sappiamo che Cristo mi raggiunge in un certo senso attraverso un terzo, e io posso raggiungere Cristo soltanto attraverso un terzo, cioè amando gli altri. Quindi amando gli altri passa a loro l'amore del Padre. Possiamo dire che Dio ama gli uomini attraverso il mio amore. Questa è la responsabilità che ci è pervenuta attraverso il battesimo. Abbiamo una responsabilità tremenda, tremenda, di far percepire agli uomini l'amore del Padre. Ma non percepire per dire che è bello, possiamo dire: nelle nostre mani è la possibilità che la salvezza arrivi agli uomini. Infatti saremo giudicati soltanto sull'amore, non sul male fatto, sul bene compiuto. Facciamo un passo avanti. Allora, io sono chiamato ad amare. Ecco un'altra cosa da cui vorrei che guarissimo tutti. Diamo una vita di tempo per farlo, però bisogna anche iniziare e impegnarsi un pochino. Da quando andiamo al catechismo ci viene detto che dobbiamo amare, fare i bravi, essere buoni con ognuno, però usiamo i termini un pochino più maturi, amare di questo amore. È vero che è un comandamento, ma io spero che sia passato l'idea che adesso non è più neanche un comandamento, perché comandamento ha ancora una valenza negativa. Ama, ama, perché se non ami fai peccato e non va bene, no. Perché devo amare? Perché devo? Perché questo dovere dell'amore? È vero, perché abbiamo questa tremenda responsabilità, ma ancora prima, perché devo? Mettiamoci in testa che quando Dio ci chiede qualcosa, lo fa sempre per il nostro bene. Allora, io in qualche modo devo amare, perché amando divengo me stesso. Perché? Cioè, io sono stato amato, cioè sono stato inzuppato dall'amore del Padre attraverso Cristo nello Spirito Santo, quindi io sono amore per grazia, occhio, non perché eravamo bravi, lo vedremo dopo, non perché eravamo buoni, meritevoli, no, per amore e basta, gratuitamente, immeritatamente siamo stati amati, inzuppati di questo amore. Ora, se noi riversiamo questo amore, cioè viviamo il principio dell'amore, non facciamo un favore a Dio, facciamo un favore soltanto a noi stessi, cioè diventiamo ciò che siamo.
diventiamo ciò che, visto che funzioniamo soltanto in quanto amore, funzioniamo soltanto amando, perché è la nostra funzione, cioè chi ama funziona così, perché diventa se stesso, perché è amore, quindi funzioniamo soltanto nell'amore, amando. Per quello che Giovanni dice in un altro bellissimo passo, chi non ama rimane nella morte. La morte è il non amare. Chi non ama rimane nella morte, è un morto, perché è l'amore che ti fa vivere pienamente, ti fa essere quello che sei. Allora il comandamento in fondo è sempre lo stesso: diventa ciò che sei. Sei amore, perché ormai sei stato creato nell'amore. Vivilo, perché vivendo l'amore, cioè riversando l'amore, tu diventi semplicemente ciò che sei. Ma se non passi all'amore, tu rimani nella morte. Sei un morto che cammina. Chi non ama rimane nell'amore. Per questo che Dostoevskij giustamente diceva: l'inferno è non amare. Ecco cos'è la salvezza, la redenzione. Ecco perché Cristo ci ha, o meglio Dio Padre ci ha raggiunti in Cristo, perché passassimo dalla morte alla vita. Cosa vuol dire passare dalla morte alla vita? Vuol dire proprio passare dall'incapacità di amare alla possibilità di amare. Questa è la salvezza, la redenzione, chiamiamola come vogliamo. E questa è la bellezza del cristianesimo, dell'essere cristiani. Dovremmo ringraziare ogni istante di essere cristiani, semplicemente perché? Perché per grazia ci è stata donata la possibilità di amare, quindi di diventare pienamente noi stessi. E questo ci è stato donato attraverso Cristo, quindi il battesimo, tutto il discorso che abbiamo fatto prima. Allora, questo brano che abbiamo letto ci dice tre cose fondamentali: chi è Dio, chi sono io e chi è l'altro. Dio, allora, per rivelazione sempre, Dio è colui che mi ha amato per primo. Giovanni 4,19. Noi amiamo, noi possiamo amare perché Egli ci ha amati per primo. Cioè, abbiamo, fino adesso che lo diciamo, noi non possiamo amare soltanto perché questo amore ci è stato donato prima. Cioè, ha riversato su di me il suo amore. E quando ci ha amati? Occhio. Quando io ero suo nemico. Dio mi ha raggiunto quando lo uccidevo, anzi, proprio perché l'ho ucciso è venuto a me il suo amore. Spogliandolo, lui mi ha rivestito della sua nudità, dalla sua povertà è venuta la mia ricchezza, dalle sue piaghe siamo stati guariti. Mi dona anche ciò che non oso chiedergli e non richiede indietro ciò che gli ho rubato. Questo è l'amore di Dio Padre nei miei confronti. Altro che merito. Altro che merito. Allora vedete cose importantissime. Dio Padre mi ha amato quando veramente abbiamo fatto di tutto per non attirarci l'amore di Dio. Ma visto che l'amore è proprio amare chi non se lo merita, perché se uno se lo meritasse non sarebbe amore, altra cosa che dobbiamo metterci bene in testa. Se noi amiamo quelli che sono amabili, non chiamiamo l'amore. Questo si chiama amicizia piuttosto. Ecco, Dio, visto che Dio è amore, visto che Dio è amore, ha amato proprio noi che non eravamo assolutamente amabili. Ci ha dato la vita quando l'abbiamo fatto morire, ci ha rivestito quando l'abbiamo spogliato, no?
Cosa vuol dire questo? Perché ci fermiamo su questo? Perché tutto questo amore assurdo, folle, dice Cabasillas, no, un grande teologo ortodosso, Cabasillas dice: Dio ci ha amato di un amore folle.
Ora questa follia dell'amore è passata a noi. Noi possiamo amare di questo amore folle, anzi ameremo soltanto quando ameremo di questo amore folle. Ecco dove si fonda l'amore per i nemici. Perché ricevuto posso donare. Questo brano ci dice chi rivela in fondo chi sono io. Io sono l'amato, l'oggetto di questo amore. Sono l'amato in quanto nemico, odiatore, maldicente, rinnegatore, violento, spogliatore, indigente, ladro. È come se la mia povertà assoluta attirasse l'amore di Dio. È come se il mio peccato fosse la calamita che attira l'amore di Dio. È come se Dio cercasse proprio ciò che non è assolutamente amabile. Infatti Gesù, che è la rivelazione dell'amore del Padre, cosa dirà? Io sono venuto a cercare ciò che era perduto. Sono venuto a cercare i malati. Cosa vuol dire questo? Che questo amore è folle, adesso io posso riversarlo sugli altri. Questo passo ci dice chi è l'altro, perché io possa essere chi sono, abbiamo detto, possiamo dire, per compiere la nostra vocazione dobbiamo riversare sull'altro il nostro amore. Possiamo dire che l'altro compie la mia vocazione, l'altro. E quella è la mia vocazione. Quella di amare. Perché sono stato fatto immagine e somiglianza dell'amore. E se non amo, non compio la mia vocazione. È come se noi fossimo un seme. Il seme ha già dentro di sé l'albero, ma per poter diventare albero ci vuole tanto tempo, ci vuole una vita. Ma Giovanni 13 ci dice una cosa importante: perché il seme possa diventare albero, deve morire. Infatti Gesù dice: non c'è amore più grande che dare la vita. Possiamo dire che l'amore funziona bene soltanto nella misura in cui è ferito e sacrificato. Un amore che non è ferito amando è un guscio vuoto, chiuso, ha bisogno di rompersi per poter dare la vita e diventare pienamente se stesso. Il cristiano è colui che ha ricevuto questa vocazione dell'amore. Siamo stati abilitati a vivere come Dio, ad agire come Lui. Siamo diventati dei. Con il battesimo siamo diventati dei. Altro Cristo. Il cristiano è, il cristiano è cristico, lo dice la parola stessa. Non è solo il seguace di Cristo, è Cristo.
Gesù non ci ha indicato soltanto la via. Gesù ci ha detto: io sono la via. Non dice solo quella è la porta per la vita, ma io sono la porta. Non dice soltanto se fai così avrai la vita, ma dice io sono la vita. Ecco perché siamo in Lui, siamo in Lui che possiamo vivere la nostra vocazione. Infatti Dio ci ha amati non con un amore che si è fatto accanto. Dio non è l'amico dal colpo sulla spalla. Ci ha amati di un amore che ha la caratteristica del Dio in loro. Altra frase da scolpire nel nostro cuore. Giovanni 17:10. Vedete che molte citazioni di oggi sono di Giovanni, perché Giovanni è il cantore dell'amore di Dio, che ha percepito il massimo. E perché ha percepito il massimo? Perché Giovanni è stato colui che ha posto il capo sul petto di Gesù. Si è unito la preghiera, l'unione, l'amicizia, lo stare con Lui. Giovanni 17:10. Tutte le cose mie sono tue, tutte le cose tue sono mie, io sono glorificato in loro. Cristo in noi, Cristo in noi. Questa è stata la cosa sconvolgente per San Paolo. Cristo in noi. Diventati Dio lo siamo nel momento in cui ci comportiamo come Lui. E come Gesù, che è Dio, ha vinto il male del mondo attraverso l'arma dell'amore, prendendolo su di sé e trasformandolo, così noi che siamo diventati divini, cristici, possiamo vincere il male soltanto prendendolo su di noi. Non c'è altra modalità di combattere il male se non inzupparci di quel male, proprio come Cristo. Questo vuol dire amare i nemici, porgere l'altra guancia, dare senza chiedere. Ogni altro tentativo di vincere il male, se non quello di prenderlo su di noi, inzupparci dell'odio, del male, è fare una rivoluzione. Ma le rivoluzioni portano soltanto altra morte, perché si serviranno sempre di un braccio armato. Cristo è venuto a salvarci, non con le armi, ma prendendo su di sé il peccato del mondo, portandolo sulla croce e così trasformandolo in bene. Ora questo è possibile anche a noi. Cosa vuol dire concretamente amore per i nemici? Chi è il nemico? Abbiamo detto che il nemico è il prossimo, visto che siamo umanamente portati ad amare l'uomo finché ha delle caratteristiche che attirano in qualche modo la mia amabilità. Ecco, il nemico è tutto ciò che non rientra in questa amabilità. Il nemico è il non amabile. Gesù ama i nemici in quanto odia il male che li inabita. Gesù ama il nemico perché vede nel nemico l'amato da Dio, perché Dio ama anche gli ingiusti, anche gli ingiusti, anche i cattivi, i malvagi. Infatti fa sorgere il suo sole sopra i cattivi, gli ingiusti, i peccatori. Ecco, Gesù ama questi, ama il nemico, perché condanna il male che ha dentro, lo prende su di sé, ma abbraccia l'uomo che contiene il male. Noi invece non facciamo sport, prendiamo tutto insieme, anzi allontaniamo tutto insieme, è il peccatore, è il peccato. Per noi il nemico è colui che mi fa il male, o perché non mi fa il bene. Chi non corrisponde alle mie attese è un nemico. O perché non ha nulla da darmi. In ultima analisi, riguardo al nemico, il problema sono sempre io. Sono io che decido chi è il mio nemico. È il mio egoismo che mi fa percepire l'altro in funzione del mio bene o del mio male. Ognuno in fondo è attaccato al suo bene, c'è poco da fare. E quando questo bene viene in qualche modo toccato, allora l'altro risulta essere un nemico. Quindi il nemico può essere il coniuge, il partner, quando non la pensa come me, ho un'idea altra della mia, che tocca il mio io. L'altro può essere lo straniero, che ha un'altra cultura della mia, un'altra religione della mia. E con l'amore spezza quel circolo vizioso del ti do, del tu mi dai e quindi io ti do. Se mi fai del male ti faccio del male, se mi fai del bene ti faccio del bene. Per noi l'amore abbiamo sempre pensato che fosse un mero commercio, un'azione commerciale. Ti do perché mi dai, ti presto perché ho un contraccambio. E invece Gesù è venuto proprio a interrompere questo circolo vizioso. E qual è il termine? Cos'è? Ecco, possiamo dire così: la croce è quella pagliuzza messa dentro a un perfetto ingranaggio dell'odio. Tutto funzionava, no? Così, come queste belle ruote dentate, no? Come un bellissimo meccanismo di un prezioso orologio. Questo era il movimento dell'odio, del male. La croce è questa pagliuzza che viene messa dentro, interrompe questo circolo dell'odio. Queste cose le dice, non in questi termini, ma questa idea è molto bella, in René Girard, un grande antropologo francese. Non ha restituito l'odio, ma l'ha preso su di sé. Il crocifisso è questo uomo che si inzuppa del male, non riversandolo più ad altri, lo prende su di sé e lo consegna al Padre. E il Padre, che è più forte dell'odio e della morte, lo trasforma in bene. Amate i nemici, fate del bene. Cosa vuol dire fare del bene? Il testo dice benedite. Benedite è un'azione divina. Infatti quando Dio crea, crea con la parola. Dio disse facciamo. Quello che dice fa. Quindi Dio creando fa il bene. Quindi benedire vuol dire in ultima analisi, è vero dire il bene degli altri, ma in ultima analisi la parola non basta. Non si ama parole. Fate del bene. Questo vuol dire benedire. Prima Giovanni 3,18, figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. A chi ti percuote, adesso tu qualcosa avete anche sui fogli, no? Passo al 29, a chi ti percuote la guancia, porgile anche l'altra. L'odio colpirà anche il corpo. Gesù è stato maltrattato, maciullato nel corpo dai nemici. Questo odio Gesù l'ha assunto nella carne, gli ha dato spazio, appunto perché il male non si vince col contraccambio, lo si vince soltanto con il bene. Romani 12,21, rispondete al male con il bene. Il male si vince inglobandolo in sé, inzuppandosi del male. Ireneo di Leone dice: ciò che non è assunto non è redento. Dio ha assunto la carne per salvare la nostra carne, come carne ha assunto il male per redimere il male. Tutto questo è passato a noi, nostra possibilità. Gesù tocca il lebbroso ed è diventato lebbroso. La carità non è mai innocente. La carità compromette. La carità ti sfigurerà il volto. C'è un bellissimo passo ricordato dalle passioni dei sinottici, quando Pilato presenta Gesù martoriato. Talmente questo volto tumefatto dalla violenza lo mostra agli uomini quando devono scegliere tra lui e Barabba, e Pilato esordisce dicendo: ecce homo, ecco l'uomo. Ma cosa voleva dire Pilato? Ecco l'uomo, l'uomo per eccellenza, è il volto sfigurato di Dio, il volto al quale dobbiamo configurarci, perché l'amore compromette, fa assumere la sofferenza dell'altro. Gesù, prendendo su di sé le nostre piaghe, si è piagato. Assumendo su di sé il nostro peccato, è finito su una croce, perché soltanto i peccatori finivano sulla croce. Funziona così l'amore. È vero che noi dobbiamo conformarci al volto di Cristo, perché Paolo dice in Romani: noi siamo stati fatti immagine e somiglianza del Cristo, del volto di Cristo. Quindi, ma il volto di Cristo è questo volto tumefatto. Quindi diventeremo pienamente noi stessi quando porteremo anche noi le ferite dell'amore. Possiamo dire così: le ferite inferte dal nostro amore sono l'unica attestazione vera dell'amore con cui abbiamo amato gli altri. Infatti Gesù, dopo risorto, l'unica cosa che fa notare sono le sue piaghe, che non sono scomparse con la risurrezione, perché sono segno dell'amore con cui ha amato. E possiamo dire che Dio Padre ha riconosciuto il Figlio proprio attraverso le sue piaghe. Le piaghe sono il segno di riconoscimento dell'amore con cui abbiamo amato. Anzi, possiamo dire che nell'ultimo giorno Dio Padre ci riconoscerà dalle piaghe che avremo nel corpo, perché saranno segno dell'amore con cui abbiamo amato gli altri, perché in qualche modo gli ricorderà al Padre le piaghe del Figlio. Quindi possiamo dire, in ultimo, e concludo la prima parte, non siamo noi a fare la carità, mettiamocelo in testa, è quel succo di tutto, non siamo noi a fare la carità, ma è la carità a farci. Noi dobbiamo soltanto accoglierla, accettare, ma chi l'accetta si mette nei pasticci in qualche modo, cioè diventa responsabile seriamente. Per questo che il cristianesimo è una cosa seria. Infatti Gesù dice, quando i discepoli cominciano a intuire che è una cosa troppo seria, Giovanni 6, il discorso sul pane, dicono: volete andarvene anche voi? Bellissimo questo. Gesù sa cosa sta chiedendo ai suoi. E poi dice: volete andarvene anche voi? E Pietro dice: Signore, dove andiamo? Solo questa modalità dell'amore ci spalanca alla vita eterna. Solo perché possiamo amare abbiamo la vita. Tutto il resto è per l'amore. C'è poco da fare.